tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Si chiamano Hotel Lux, sono dei ragazzi di Londra, anche se il nome è preso da un famosissimo, ormai ha cambiato nome, esiste ancora l'Hotel Lux, però ha un altro nome. A Mosca era l'albergo dove venivano ospitati i grandi capi di stato, diciamo comunisti, all'epoca dell'Unione Sovietica. A proposito dell'Unione Sovietica, diamo il buongiorno al nostro Emiliano Rubbi. Ciao Emiliano, come stai?
Buongiorno. Tavarish Pappagallo.
Esatto, come stai, tutto a posto?
Tutto a posto.
Hai visto che oggi adesso parleremo con Cristina Leo, tra l'altro parleremo naturalmente con Maddalena Mosconi che torna a trovarci, ma Maddalena è praticamente Radio Rock, ormai ho detto, no? È brandizzata Radio Rock.
Trasmette anche lei per quanto suo gira.
Praticamente adesso sceglierà la musica, facciamo proprio una cosa. Tu ti dovrai assumere le tue responsabilità però adesso, perché allora, sì, dovrei assumerti perché abbiamo parlato, non parleremo solo di questo, ragazzi, parleremo anche di altro se poi naturalmente leggeremo anche un po' di messaggi arrivati al 3899 106 600. Questo è uno spunto, poi parleremo anche di altre cose, però insomma evidentemente qualche paio di settimane fa, se non sbaglio, no Emiliano, parlavamo di atlete trans. Io ho detto assolutamente le atlete trans possono e devono stare all'interno della categoria femminile, delle categorie sportive, insomma, che vedono, insomma, no, il maschile e il femminile, sì, se lo vogliono naturalmente. E tu invece sei contrario, perché solito transfobico.
No, sono omofobo. Contrario, io ho detto un'altra cosa. Non mi mettere in bocca cose che non ho mai detto.
Antiscientifico. No, però ne parleremo, ci confrontiamo naturalmente. Perché poi. Vabbè, diamo subito il buongiorno. Dai, Maddalena Mosconi. Maddalena, buongiorno, come stai?
Ciao Emiliano.
Aspetta un attimo, che ecco, ora vai, sì.
Ciao Emiliano.
Sì. Ciao, buongiorno.
Ciao, come va?
Allora, bene, tutto bene. Tu come va?
Bene, tutto bene.
È un po' che non ci sentiamo.
È vero, da un po' di tempo che non vengo, mi siete mancati.
Preparate subito una canzone da far ascoltare, che dopo vi faccio scegliere anche la musica, perché qui i nostri ospiti scelgono anche la musica. Caro Emiliano, che mi racconti, come va? Come vanno le cose?
Allora, diciamo, è un periodo in cui stiamo sempre assistendo a un incremento soprattutto degli adolescenti che vengono dal nostro servizio, e si parla sempre di più di questo tema. Questo permette alle persone di avere più coraggio a venire, soprattutto alle famiglie, perché ovviamente con adolescenti è importante che ci siano i genitori dietro, che in qualche modo aiutano questi figli. E devo dire che, insomma, all'interno di un contesto un po' difficile ce la caviamo e andiamo avanti, sempre, come dire, combattivi.
Bene, parliamo di questioni di genere, evidentemente, questa mattina con Maddalena Mosconi, esperta di identità di genere, persona che si occupa da psicologa, psicoterapeuta di questo.
Da 26 anni.
Pensa, vabbè,
sono vecchia.
Adesso non viene. 26 anni sembra troppo, sinceramente, non è possibile, non è compatibile con la tua età. Però in realtà, no, a parte questo, è principalmente però la persona, devi sapere Emiliano, che mi bacchetta ogni volta che ci vediamo qua indietro, che dice: non si usa il termine, si dice quest'altro modo, poi cambiano velocemente,
cambiano
queste cose.
Ogni volta che vengo ci sono dei
ogni
cambiamenti.
Ogni volta ci sono dei cambiamenti. Bene, a me piacciono tantissimo
i
cambiamenti.
Io ho dei problemi con la comunità LGBTQ, perché poi ogni tanto aggiungono una lettera,
ma
io mi perdo.
Io prima, ma infatti Emiliano, io prima ho detto, Cristina Leo, presentandola, psicologa, vicepresidente Gender X, poi parleremo di cos'è Gender X, attivista transfemminista LGBTQIA+. Giusto Cristina, buongiorno innanzitutto.
Giusto, buongiorno a te, buongiorno a tutti e a tutti.
Il plus per cosa sta?
Il plus, perché proprio per non aggiungere continuamente lettere all'acronimo, ma in realtà ci sono altre lettere, per esempio in ballo, tipo per esempio la K di Kinky, per esempio, ultimamente si parla anche di
fare
questo.
Uno abbrevia, no? L più.
Non è inclusivo così.
L'acronimo, quello europeo, diciamo proprio quello stretto è LGBTI+. Poi negli Stati Uniti c'è la versione
I, sarebbe intersex.
Intersessuali,
e
sì.
Q è queer.
L'accusa per queer.
Queer, quindi
ci sono varie versioni, però noi estendiamo.
Okay. Poi per, io vedo che per, comodi, per praticità molto spesso si fa riferimento alla comunità LGBT, spesso
anche,
dicono,
sì, sì.
Insomma, per capirci,
plus,
perché se no,
alla
plus,
fine un plus.
Un plus non, non fa mai male,
no,
diciamo così.
No.
No? Senti, allora no, io volevo, parleremo come ti dicevo Cristina di tante cose. Gender X che cos'è innanzitutto? Ci spieghi
una,
un attimo.
Sì, è un'associazione che è nata a Roma circa 4 anni fa, che ha come mission quella di aiutare e difendere i diritti delle persone transgender e non binarie, in particolare con un'attenzione verso gli adolescenti e le fasce più giovani. Purtroppo il nostro paese comunque ha delle spiccate connotazioni transfobiche, abbiamo delle leggi ancora poche e insomma non più adeguate ai tempi attuali, per cui c'è bisogno che attivisti e attiviste si mettano in prima fila per difendere i diritti della nostra comunità.
Certo, giusto, noi ce ne occupiamo spesso, anche a Cristina dico, naturalmente correggimi se dico qualcosa che non è opportuna, perché insomma mi piace tantissimo, come Maddalena sa bene, confrontarmi su queste questioni che fanno parte del nostro vivere e dobbiamo assolutamente cercare di parlarne di confrontarci, di conoscere soprattutto, perché c'è tantissima ignoranza purtroppo, mi rendo conto anche leggendo i messaggi dei nostri ascoltatori, che tendenzialmente sono una comunità diciamo più aperta, poi però escono fuori anche qui delle cose un po',
eh beh,
un po'
sono
strane,
tanti, quindi c'è di tutto,
sono tanti, sì,
sì,
va bene. Intanto allora entriamo subito nell'argomento qui delle competizioni sportive. Qual è la tua posizione, Cristina, sul tema? Io ho detto sono favorevolissimo, però domando anche a te, insomma, qual è la tua idea, anche su, immagino supportata da dei dati che avrai.
Sì, che avrai. Allora la mia idea sicuramente è quella che le persone transgender e non binarie debbano essere incluse nelle attività sportive. Intanto diciamo spesso il focus viene un po' deviato e si parla solamente delle competizioni sportive agonistiche, ma in realtà il problema più generale è quello proprio dell'inclusività delle persone transgender e non binarie all'interno degli sport di base e degli sport dilettantistici, perché la questione è proprio che c'è una difficoltà per le persone transgender ad accedere in ambiti sportivi laddove vige un forte binarismo di genere, cioè il fatto che le categorie nella maggior
certo.
parte dei casi siano comunque divise sempre in maschili e femminili, con tutta una serie di implicazioni anche pratiche, tipo gli spogliatoi, fa sì che molte persone transgender non si sentano di frequentare degli ambienti che siano safe, e quindi questo ha fatto sì che negli anni, oltre che al fatto che il discorso sarebbe molto più complesso di così, comunque molte persone trans di fatto non praticassero
certo.
sport di base, né tanto più a livello agonistico.
Immagino, assolutamente.
Questa è già la premessa.
Diciamo. Sì, esatto. Poi devo dire una cosa, sul fatto che allora io adesso scherzo con Emiliano, naturalmente è evidente che la sua buona fede la faccio salva chiaramente, perché so come la pensa, però io credo che ingenuamente poi possano uscire fuori anche delle cose, non dico che tu sia ingenuo Emiliano, però dico che a
Vabbè,
volte
l'hai
posso,
detto, l'hai
possono sì sei un genio, sei un genio. Possono uscire fuori delle cose che effettivamente si scontrano però con una realtà molto delicata, cioè il fatto di dire, come ti ho sentito dire perché entriamo subito nel vivo, settimana scorsa, bisognerebbe fare una categoria a parte, secondo
no,
me
no, aspetta, io ho detto un'altra cosa,
rischia
detto,
di creare delle serie
aspetta,
conseguenze
tutto quanto
io credo, non lo
faccio,
so Cristina,
faccio un breve recap per loro,
anche psicologico,
faccio
sì.
un breve recap per loro perché non sanno di cosa si stesse parlando,
sì,
allora
beh,
è successo per dire che in Canada c'era una gara di powerlifting. E dato che in Canada non serve aver iniziato una transizione, non serve nulla, basta dire io mi sento donna per partecipare nelle gare femminili. E un tizio che era un istruttore di powerlifting ha partecipato in una gara femminile e ha stravinto, ovviamente.
Cioè ha voluto fare
una dimostrazione,
provocazione.
Questo perché a suo dire, dato che la sua compagna fa powerlifting,
Donne sarebbero discriminate.
Sì, nella categoria dove milita sì. insomma questa sua compagna c'era una donna, una transessuale che aveva fatto una transizione recentemente e questo in precedenza questa tipa era un powerlifter. Quindi effettivamente è una montagna che alzava molto più di tutte le altre donne. E le donne dicevano non è possibile perché questa qua oggettivamente è avvantaggiata rispetto a noi, perché questo era un powerlifter quando era un uomo, poi ha fatto transizione e diventare una donna, ma è sempre troppo più forte di noi. Allora lui ha partecipato approfittando, insomma, facendo questa dimostrazione
sì,
che poi lascia un po' tempo che trovo questa
sì,
provocazione quindi io ho detto ma le transessuali che hanno fatto una transizione in tempi recenti e che magari prima erano anche degli atleti, magari gli atleti molto formati, magari molto forti, mettiamo appunto, facevo a lui l'esempio per dire un Mike Tyson, no? Che è già Mike Tyson e a un certo punto fa una transizione e diventa una donna. può partecipare negli sport femminili con le donne? Secondo me quello sarebbe sbagliato. Allora quindi probabilmente bisogna mettere dei paletti, per cui non è una questione di testosterone, è però una questione di come è stato formato Mike Tyson prima. Quindi a quel punto Mike Tyson,
sì,
che deve fare se vuole, okay, se fa una transizione,
dai,
dove va?
Cristina.
Allora, benissimo. Allora, intanto centriamo il discorso sul fatto che una cosa è una provocazione, una cosa è un vero, reale percorso di affermazione di genere, che per quanto sia all'inizio, comunque è sempre un percorso di affermazione di genere. Le persone transgender hanno tantissime difficoltà tutt'oggi ad iniziare un percorso, perché esiste una transfobia sociale pervasiva, anche istituzionale, quindi iniziare un percorso di affermazione di genere non è una passeggiata, e la provocazione di questa persona è una provocazione di carattere transfobico, perché significa svalutare l'identità delle persone transgender. Qui nessuno si alza la mattina per iniziare un percorso di transizione, e soprattutto nessun atleta lo farebbe mai semplicemente per vincere dei premi. Oltretutto, Lauren Hubbard nel 2018 è stata la prima, in realtà nel 2020, Tokyo 2020, è stata la prima atleta transgender neozelandese a partecipare alle Olimpiadi, e non si è qualificata neanche per la finale, è arrivata decima, ultima nella sua categoria, ed era comunque una donna transgender che partecipava nella categoria di sollevamento pesi. La questione viene spesso sollevata quando gli atleti transgender vincono, ma gli atleti transgender vincono molto raramente, solamente magari in alcune categorie come potrebbe essere quella del nuoto, magari perché hanno delle caratteristiche fisiche che potrebbero recarle dei vantaggi. Ma noi sappiamo che al di là della questione transgender ci sono delle caratteristiche fisiche che avvantaggiano degli atleti rispetto a degli altri. Pensiamo per esempio all'atletica, i 100, i 200, i 400 metri. Nella maggior parte dei casi sono atleti neri a vincere quelle gare, per una questione di fibre muscolari, che hanno più fibre muscolari bianche. Allora che facciamo? Nella parte di un mondo ideale cisgender bianco proibiamo agli atleti neri di partecipare, così sono solamente i bianchi a vincere? Nessuno pensa di farlo, si chiamerebbe razzismo. Nessuno deve pensare di escludere le persone transgender, perché è transfobia. Poi il Comitato Olimpico Internazionale nel 2021 ha tolto i parametri di riferimento in merito alla questione ormonale del 5 nanomole per litro, considerato il fatto che non è sufficiente il parametro del testosterone. Però la direzione che avrebbe preso sarebbe quella di delegare, è stata quella di delegare alle singole federazioni la decisione autonoma di adottare delle strategie volte all'inclusività delle persone transgender e intersessuali. La Federazione Internazionale Nuoto questa inclusività l'ha trasformata in un'esclusione, quindi voi capite bene che non ha adottato realmente delle strategie inclusive. Quello che si pensa, così chiudo perlomeno la parentesi generale, è il fatto che c'è ovviamente un discorso complesso che va affrontato. Una soluzione si sta immaginando, c'è un dibattito a livello internazionale su questo, e potrebbe essere quello di riparametrare, così come per esempio per la box, le categorie, cioè non più solamente delle categorie legate al genere maschile e femminile, ma rispetto magari al peso, all'altezza, ai tempi medi delle performance. Perché dico questo? Perché tempo fa, per esempio, Caster Xemenia, che è una donna cisgender con una sindrome particolare, ossia quella dell'ovario policistico, aveva delle performance, essendo una donna che aveva una grande produzione di androgeni, è stata a un certo punto esclusa dalle gare tipicamente femminili, pur essendo una donna cisgender. Quindi è chiaro che il testosterone come parametro non è sufficiente. Se vogliamo attuare uno sport inclusivo dobbiamo riparametrare, non possiamo immaginare che le persone transgender si infilino da qualche parte, considerando che, ripeto, sono pochissime, ma invece rimmaginiamo lo sport a questo punto.
No, appunto. Allora questo, Emiliano, però, scusa un secondo. Intanto qui arrivano i messaggi. Carlotta, ti è Emiliano, prendi e porta a casa. Intanto cominciamo a vedere. No, però io sono contentissimo di, aggiungo una piccolissima cosa. Sono contentissimo semplicemente non ho studiato sulla materia, però per logica, insomma, hai visto che anche da parte di Cristina è arrivata, diciamo, la questione che ho sollevato io, semplicemente ragionando, no, legata per esempio agli atleti neri nella corsa o roba, sì, di questo genere. Io però in realtà vorrei fare vorrei tornare ancora più indietro. Cioè io penso, però correggetemi se sbaglio, sto dicendo una cosa che non ha senso, penso che se si comincia, cioè il presupposto di dire le atlete trans devono o non devono partecipare nella categoria donne è già di per sé un presupposto transfobico, perché le atlete sono donne, quindi non c'è proprio da farsi la domanda, secondo me, se non si è, non so, sbaglio su questo, se non si è transfobici.
Allora, per come la vedo io, e credo di essere tutto perché transfobico,
poi magari transfobico occulto, nel senso
secondo me, appunto, le transessuali sono donne al 100%, infatti secondo me hanno diritto a tutto quello a cui ha diritto una donna, quindi vivi compresa adozione, matrimonio e tutto, qualsiasi cosa vuoi.
Tu diri poi questa cosa ogni tanto,
lo premetto per spiegare bene la situazione. Okay, quando io parlo dello sport parlo di un altro discorso, sto dicendo, allora tu mi dici sono donne, va benissimo, io prima però ho fatto l'esempio del Mike Tyson della situazione, ti potrei dire Phelps, ok, un nuotatore, ok, che a un certo punto decide di diventare una donna perché si sente donna, ok, quindi fa un percorso di transizione e diventa una donna. Allora Phelps, ok, che era Phelps e diventa donna perché effettivamente si sente donna, può partecipare con le donne nelle gare? E questo è il discorso, cioè sostanzialmente questa è la mia, più che altro una curiosità, non è dire io non voglio che le transessuali partecipino con le donne, non è questo assolutamente, è come funziona, perché a quel punto Phelps è troppo più forte delle donne, anche se fosse effettivamente nato...
Maddalena, vuoi aggiungere qualcosa tu su questo?
Allora, è chiaro che il dibattito è diciamo molto molto denso, e ancora adesso non è che si è arrivati a una soluzione di tutto questo. È chiaro che quello che dici tu sono delle osservazioni che fanno molte persone. Allo stesso tempo, come diceva Cristina, ci sono delle differenze individuali che possiamo vedere in tante persone. Allora, al di là del caso singolo, quello che per esempio è stato fatto, si sta incominciando a riflettere, è se la persona transgender, la donna transgender, abbia fatto o meno una pubertà maschile.
Infatti.
Allora, nel senso che adesso sapete che ci sono questi ormoni che vengono dati verso gli 11-12 anni che permettono a un adolescente transgender di non fare la pubertà nel sesso biologico, e quindi non avere delle caratteristiche sessuali tipiche, no, del proprio sesso biologico. Per esempio, questa è la posizione che ha preso adesso il nuoto, no? Anche sì, se comunque il Comitato Olimpico Internazionale non ha detto niente rispetto a questo, ma ha lasciato comunque ai singoli sport la decisione. Sì. Quindi comunque è qualcosa su cui ci stiamo riflettendo, anche se quello che è importante dire è che sono pochissime le persone transgender che intanto che vanno verso lo sport, perché come diceva Cristina, io che vedo tantissimi adolescenti, per loro è molto difficile andare a fare sport. È difficile perché fare sport significa coinvolgere il proprio corpo, che è qualcosa che loro tendono assolutamente a rimuovere e ad allontanare da sé. È difficile perché, come diceva Cristina, è molto binario, no? Gli spogliatoi, i gruppi di sport, e quindi per loro è molto complesso. Allora, tant'è che infatti poi sono persone che arrivano a tutto questo magari dopo un percorso che hanno fatto, che sono riuscite in qualche modo a integrare il loro corpo. Adesso insomma non c'è una risposta, ecco.
Certo. Infatti quello che diceva Emilio, perché appunto rifacendomi a quello che dicono alcuni scienziati della medicina sportiva riguardo questo discorso qua, che effettivamente molti dicono se la transizione è avvenuta in assenza di uno sviluppo durante la pubertà, tutti questi discorsi qua sono ovviamente da cancellare perché non esistono, e a quel punto non c'è nessun problema al fatto che una transessuale possa gareggiare con le donne. Mm-hmm. Io facevo l'esempio limite, che era con un esempio chiaramente che non esiste in natura, che è una cosa che non esisterà mai, è per capire effettivamente come ci si può regolare in questi casi, cioè nel senso, ovviamente le transessuali sono molto poche anche rispetto a, diciamo, alla popolazione mondiale, e quindi è ovvio che abbiano magari meno successo a livello sportivo, perché essendo poche ovviamente ci saranno meno campioni e meno campionesse, diciamo, sia tra tra le transessuali, anzi i transessuali poverini probabilmente sono ancora più svantaggiati
dei maschi, no? Perché appunto là sono svantaggiati, quelli
sono svantaggiati, esatto, infatti hanno problemi proprio a partecipare.
Va bene, ci dobbiamo fermare un attimo, Emiliano, torniamo tra poco, nella seconda parte voglio affrontare tanti altri discorsi, quindi questo qui era un po' un accenno sul tema, ci sarebbe da fare 6 ore di puntata con Cristina, e magari se vorrà tornerà a trovarci, insomma, anche anche nelle prossime settimane, quando vuole, insomma. Torniamo fra un attimo dopo gli Against Me, dopo la pubblicità, a chiacchierare insieme a Cristina Leo, Maddalena Mosconi naturalmente, che è tornata a trovarci.
Radio Rock Podcast.
Allora, Black Thunder, The Who, con questo singolo, insomma, accompagnati da Serj Tankian dei System of a Down. E DL, ragazzi, qui ci sono tantissime domande, osservazioni, questioni, insomma, interessanti sull'argomento di cui stiamo parlando. Ma adesso cambieremo argomento in qualche modo, parleremo anche di altre cose insieme a Cristina Leo, che è nostra ospite, io lo ripeto, psicologa, vicepresidente di Gender X, attivista transfemminista LGBTQI A Plus, ex assessora alle politiche sociali, politiche abitative e pari opportunità del municipio VII di Roma Capitale. C'è stata una bellissima sfida a microfoni spenti.
Ma che sfida, no?
È stato cazziato, giustamente.
Sono stato cazziato perché dice, lo dico proprio.
No, lo dico, no,
dicevo transessuali.
No, leggo
e
un messaggio che è arrivato da Elisabetta, che scrive: Emiliano, persone transgender, ci scrive Elisabetta, non transessuali.
Vabbè, ragazzi, scusate, però qui stiamo facendo una questione di nomenclatura. Infierendo su di me perché sono vecchio. Allora,
sì,
dicevo, no, transessuali in maniera completamente boomer, diciamo boomer, da boomer, ma non è cattiva.
È cattiva, però devi cominciare a cambiare il tuo linguaggio. Sarebbe bello.
Comunque vuol dire la stessa cosa.
Elisabetta, scusate, ci scrive: sarebbe bello. Vabbè, che vuol dire la stessa cosa?
Ma non è un insulto, scusa.
Non sarà un insulto, però insomma, non lo so. Sarebbe bello se invitaste persone trans e non cis a parlare di certi temi.
E c'è una persona trans.
Stiamo facendo, sì, questo insomma. Penso che, no, tra l'altro. Leggo anche Simona, amica Simona, che scrive: grazie a Maddalena e a voi per il solo fatto di trattare questi temi sempre troppo poco discussi con semplicità e chiarezza. Ci proviamo perlomeno. Dunque, qualcuno dice, ecco, su questo argomento qui, che poi è un po' un argomento generale, Cristina, qualcuno dice: la cosa che più mi disturba è il fatto che se uno muove un dubbio o fa un'obiezione in un argomento sensibile come può essere questo, si viene subito additati come transfobici.
Premetto, sì. Emilio lo fa per scherzare, ovviamente, sì. Cioè, come non
sì.
È serio.
Però questo signore, questa persona, non so, Nick, sente questa cosa. Allora, è così nel senso che ci sono delle persone che si sono viste etichettare come transfobiche perché semplicemente non sono d'accordo? O forse c'è, non lo so, io, una transfobia che dobbiamo cominciare a, magari anche in buona fede, tra virgolette, che dobbiamo però cominciare a sottolineare, a evidenziare, Cristina, non lo so.
Sì,
che dici?
Mi posso staccare un attimo dall'ambito sportivo?
Certo, no, parliamo di quello.
Allora, io lo dicevo prima, la transfobia è una realtà ed è pervasiva nel nostro paese. Oltretutto, le donne trans, come me, lo dico per l'ascoltatrice che diceva che non ci sono persone trans, ci sono, eccomi, presente. E, le donne transgender sono vittime di un doppio stigma, sono vittime di transfobia ma anche di misoginia. Ecco perché spesso e volentieri sono le donne transgender a pagare lo scotto del percorso di transizione più di quanto non facciano gli uomini, non solo per una questione di passing, cioè per il fatto di passare più facilmente per donne o per uomini cisgender, sì, che viene inteso come un vantaggio, ma proprio per il fatto che gli uomini sono meno discriminati in generale. Allora, i problemi delle persone transgender sono vari e variegati, sono talmente pervasivi che vanno, per esempio, per quello che io seguo quotidianamente, anche su Roma Capitale, nella ricerca di un affitto, di una camera. Cioè io vengo contattata da decine di donne e di ragazze transgender che non riescano a trovare una camera in affitto perché nella maggior parte dei casi i proprietari non vogliono persone trans nel proprio appartamento. Anche nei contesti lavorativi, prima mi veniva da fare un parallelismo tra la questione sportiva e la questione lavorativa. Prima del mobbing nei confronti delle persone trans all'interno dei contesti lavorativi non se ne parlava, adesso se ne parla. Sai perché adesso se ne parla e prima non se ne parlava? Perché le donne transgender prima erano costrette solamente a fare la prostituzione, non avevano un'alternativa. Nel momento in cui sono diventate manager di aziende, psicologhe, avvocati, notai, farmacisti, medici, hanno sollevato un problema che prima non c'era. Quindi sollevare un problema a volte è una cosa positiva perché significa che di fatto un cambiamento è in atto. Però chi attacca una minoranza è transfobico in questo caso, non può, perché chi attacca una persona nera è razzista, chi attacca una persona povera è un aporofobo, quindi non possiamo non nominare quello che accade. Poi ci sono tantissime persone che hanno fatto anche campagne elettorali dicendo: ho tanti amici gay, sì, ho tante amiche lesbiche, sì, ok, facciamo parlare loro, semmai.
Certo, giusto. Dunque, su volevo far riferimento a un'intervista che ha fatto, credo, a Grazia, la Premier Meloni, qualche tempo, un mese fa, credo forse, che ha detto questa cosa, tra le altre, facendo riferimento a, tra virgolette, molte femministe, anche se in realtà io non so, parlando con Maddalena, non credo siano molte femministe coloro che dicono le donne sono le prime vittime dell'ideologia gender.
Le TERF, ok.
Credo che siano molte, non lo so, adesso statisticamente quanta parte dell'universo femminista,
purtroppo non sono poche,
magari
perché c'ho avuto a che fare,
sì, non saranno poche, non so, non credo, ovviamente non sono tutte le femministe. Ha detto un secco Meloni, sempre no al diritto unilaterale di proclamarsi donna. Cosa ne pensi? Se, vabbè, cosa ne pensate? Insomma, magari, ecco, fate voi, chi vuol parlare, ovviamente.
Allora, non è un diritto unilaterale, sì, di proclamarsi donna, ma è semplicemente sentire di appartenere ad un genere che non è quello assegnato alla nascita. Io prima l'ho detto quando si iniziava a parlare di sport, nessuna atleta in quel caso, ma nessuna persona in generale inizia un percorso di affermazione di genere per trarre un vantaggio dal percorso di affermazione di genere, anzi quello che ci dicono gli studi è che le donne transgender, perdendo quello che si chiama privilegio maschile, vengono, come dicevo prima, anche doppiamente, certo, discriminate. E direi anche, per puntualizzare, che se da una parte non esiste alcuna ideologia del gender, e questo non lo dice Cristina Leo ma lo dice anche il nostro CNOP, cioè l'albo nazionale degli psicologi, così come anche altri albi regionali, non esiste alcuna ideologia del gender, esiste invece quella che io dico la pratica del gender, cioè le persone transgender, quelle vere, la maggior parte delle quali fra l'altro hanno tantissime amiche e relazioni con donne cisgender che lavorano nell'ambito del femminismo, non di quel femminismo escludente, appunto femminismo radicale trans escludente, ma all'interno di dinamiche transfemministe. Il transfemminismo è la maggior parte del femminismo. Quello che usano le poche persone che invece si definiscono femministe ma si oppongono all'inclusione delle donne trans principalmente, ma anche degli uomini trans in quel caso, è il fatto che si trovano ad avere delle posizioni privilegiate. Infatti la maggior parte sono donne cisgender molto ricche, molto benestanti, che occupano delle posizioni privilegiate. Basta pensare a J.K. Rowling, che è una delle donne più ricche d'Inghilterra, sì, la Gran Bretagna, e fanno valere il loro potere. Ma quello è un gioco di potere dove una maggioranza privilegiata discrimina una minoranza che già lo è fin troppo.
E mi interessava anche molto una questione, al di là di J.K. Rowling, che evidentemente TERF, nel senso che, voglio dire, ha fatto delle dichiarazioni molto chiare da questo punto di vista.
Più che farle, lei ha appoggiato delle dichiarazioni molto chiare.
Diciamo che sarà molto chiara. Sì, ecco, sì. Però mi interessa molto, e siccome Cristina, a me interessa molto quello che noi possiamo fare, noi tutti, nella vita di tutti i giorni, per includere il più possibile, per far sentire meglio il più possibile più persone possibile di noi. E quindi mi viene da dire, rispetto per esempio a alcuni temi come penso, non so, gli stand-up comedian, no? C'è stata una polemica in America, per esempio, su Dave Chappelle, che ha, non so se l'hai seguita, insomma, che ha è stato accusato di transfobia. C'è stato in Italia, per esempio, che il caso di Checco Zalone, che ha fatto questa gag riportando un po' allo stereotipo, facevi riferimento tu, no? Della trans prostituta. Innanzitutto, cosa ne pensi di queste? È satira? È una roba che insomma che deve far ridere? Oppure bisogna stare attenti anche quando si fa satira, anche quando si fa
ironia? Mi aggancio alla tua domanda.
E poi, cosa ne pensi? E poi cosa si può fare?
Mi aggancio alla tua domanda. Nello specifico, per dire, il monologo di Checco Zalone, sì, non faceva ridere in nessun modo perché era brutto. Cioè, nel senso, a me lui fa ridere, di solito quello non faceva ridere. Ma se avesse fatto ridere, sarebbe andato bene? Cioè, nel senso, il discorso è questo, oppure sarebbe stato sbagliato.
È molto soggettivo il discrimine. Comunque, sentiamo.
No, era orribile.
Sì, va bene.
Allora, a me quel monologo non piacque per niente. Oltretutto, era una descrizione molto stereotipata delle donne transgender, e fra l'altro, intanto migranti e sex worker, e poi in secondo luogo anche particolarmente appariscenti, tacchi altissimi. Io sono alta 1,63, sono italiana, ho 40 di scarpe, non 45, e fra l'altro, insomma, se devo dirla tutta, io non ho fatto neanche un percorso ormonale, quindi io sono così, come mi vedete sono nata, quindi fra le altre cose. Per cui tutto ciò che ricalca uno stereotipo va nella descrizione di discriminare altre persone. Prima la domanda, no, veniva fatta se avesse fatto ridere. Se avesse fatto ridere avrebbe fatto comunque ridere solamente un pubblico cisgender, non avrebbe fatto ridere un pubblico transgender. Chi fa ridere a Roma facendo stand-up comedy il pubblico transgender è Simonetta Musitano, che è un'artista, che è un'attrice, che fa anche stand-up comedy, una donna transgender, che ride, ironizza sull'essere transgender, sul modo in cui gli uomini la corteggiano goffamente, anche a volte sulle discriminazioni che ha subito, rigirandole in una chiave ironica.
Però, quindi, scusa, interessante, mi viene però da domandarti, può secondo te un artista cisgender ironizzare e far ridere, e se sì, come, nel senso, su una persona transgender, cioè nel senso, oppure, perché il rischio poi è quello che si finisca nel solito discorso, no? Ognuno può parlare soltanto della propria minoranza, tra virgolette, no? Oppure può ironizzare e può far ridere soltanto rispetto alla propria minoranza, cioè l'ebreo, tra virgolette, no? Che fa le battute sull'ebreo.
No, per dire, prendiamo un esempio, appunto, ci sono tantissimi comici stand-up comedian importanti che fanno battute cattivissime contro neri,
tutti,
gay,
sì, di tutto, sì,
ebrei,
sì.
Qualsiasi cosa, sull'olocausto, ma qualsiasi cosa, bambini. Appunto, quella cosa là sarebbe accettabile secondo te, oppure è una cosa sbagliata nel momento stesso in cui si va,
diciamo,
a toccare,
sì,
una minoranza che comunque già ha dei problemi?
Vabbè, io chiaramente esprimo un'opinione personale, certo, in questo, certo, caso, perché non sono un'esperta di stand-up comedy. Io in generale penso che conduco la mia vita sulla base del rispetto, dell'accoglienza e dell'empatia verso le altre persone, quindi io personalmente non farei mai nulla che possa danneggiare anche minimamente un'altra persona. Se queste persone sentono di poter tirare fuori la loro aggressività in questo modo, buon per loro, ma a me non fanno comunque ridere, non fanno ridere neanche gli uomini che ironizzano sulle donne cisgender, cioè preferisco molto di più l'autoironia di una donna cisgender sulle donne. Quindi secondo me è un discorso molto complesso. Ripeto, non sono un'esperta, però quello che ho visto sicuramente è tutta una serie di filmetti, no, degli anni 70, sì, 80, 90, dove era molto stereotipizzata, no, la figura in quel caso del gay, che veniva, dell'uomo gay che veniva preso spesso e volentieri in giro in una chiave sempre macchettistica. Quindi penso e spero che da lì comunque dopo 30 anni ci siamo un po' staccati, e non vorrei che le nuove macchette diventassero le persone trans, ma non credo, perché siamo incazzate. Quindi
Però Emilio non si sta riferendo a, diciamo, a macchiette, insomma, sì, stava facendo un discorso differente. Perché tu sei, cioè, tu porti avanti questa battaglia per cui si può ridere di tutto, sostanzialmente.
Sì, allora,
sì,
vuoi mettere in mezzo a me? Sì. Okay. Sentiamo Maddalena cosa ha da dire.
Allora, scusate, volevo fare una premessa in generale rispetto a tutti questi discorsi. Allora, le persone transgender sono molto sensibili perché hanno vissuto in tutta la loro vita, dall'infanzia, discriminazioni importanti, prese in giro. Sappiamo che il tasso di bullismo transfobico negli adolescenti, per esempio, che di Roma, ha raggiunto l'83%, quindi, come dire, è un tasso altissimo. Allora, loro sono molto sensibili a tutto questo, e è per questo che è così difficile questo tema, no, della satira, perché sono molto sensibili, e soprattutto bisogna capire anche in che momento stanno del percorso. Cioè, penso che anche che quelli più giovani, no, hanno più difficoltà rispetto magari a una persona che ha fatto un percorso di elaborazione e che magari è meno incazzata, no? È chiaro che poi ci sono persone e persone, e anche un altro tema era rispetto rispetto all'acronimo, no? LGBT, sì. Cioè, perché poi loro ci tengono molto a essere inclusi, no? Nel senso che, certo, poi si creano delle categorie, adesso vediamo che nascono categorie quotidianamente, perché loro si sono sempre sentiti parte di una minoranza, sappiamo il danno del minority stress, e su questo ci sono ricerche che ci dicono, per esempio, che tutto questo dibattito sul tema dello sport crea anche malessere nelle persone transgender, che si sentono ulteriormente discriminate dopo tutto quello che hanno vissuto. Quindi, ecco, dobbiamo essere particolarmente attenti al linguaggio che utilizziamo e a tutto questo tema, perché le persone che fanno parte di una minoranza sono molto fragili e suscettibili.
Certo, giusto, è chiaro. Tra l'altro, Cristina, io avevo tantissime altre domande, però insomma il tempo è volato stamattina. Però tu sei della provincia di Lecce, giusto, di Calatina, che è un comune, se non sbaglio, di 25.000 abitanti, un comune del sud.
Sì, sono nata a Galatina, ma sì, sono di San Nicola, in realtà, un paese vicino.
Ok, però insomma in qualche modo la domanda resta, nel senso che mi domando quanto sia più difficile, no, venendo da un contesto al sud e in un comune più piccolo rispetto a una città come Roma, anche se tu ci stavi parlando dei problemi che ci sono e grandi che ci sono anche a Roma, rispetto appunto, ecco, alla situazione attuale che può vivere una persona trans. Quindi com'è la situazione, se è più difficile appunto e in che termini, e in qualche modo se lo spostarsi in una grande città può diventare anche un'esigenza, no, per uscire da certe realtà.
Sì, è proprio così. Nel mio caso perlomeno è stato così. Beh, ovviamente parlo di un Salento di 25 anni fa, io sono a Roma da quasi 26 anni, io sono stata vittima di bullismo, ho dovuto cambiare scuola perché non riuscivo più, il mio rendimento scolastico era crollato,
certo,
e ho perso 2 anni di studio. E ho cambiato scuola e poi lì, fra l'altro, ho deciso comunque che avrei intrapreso il percorso di laurea in psicologia per aiutare gli adolescenti della comunità LGBT.
Ma tu eri già visibilmente femminile anche ai tempi? Oppure?
Non ero stereotipicamente un maschio, okay, nel senso che comunque, ma potrei essere molto simile a come sono adesso, con queste manine, con questa voce, quindi sicuramente non incarnavo uno stereotipo di maschio cisgender, ma da sempre, perché io comunque già 3 anni sapevo di essere una bambina. Però, diciamo, al di là poi del mio percorso soggettivo, è stato comunque tutta questa serie di riflessioni che mi ha portato a scegliere anche di venire a Roma per studiare psicologia qui, proprio perché comunque la grande città perlomeno mi dava l'idea che il mio vissuto personale, che era quello comunque di sentirmi isolata, di essere una mosca bianca in un contesto, non dico transfobico, ma proprio che non vedeva le persone. Cioè, in realtà nominare le persone è anche importante, perché prima le persone non venivano neanche nominate, semplicemente eravamo invisibili, non esistavamo, non c'era neanche la possibilità di immaginare un futuro, perché la mia generazione, ne parlavo tempo fa in un altro contesto, non aveva neanche dei riferimenti.
Certo.
Adesso comunque da ormai circa 20 anni, forse un po' di meno, comunque, sebbene ci sia solo una persona, e questo è anche un tema molto delicato, quello della visibilità della comunità trans,
sì,
che in Italia è quasi inesistente, perché se io dico pensate ad una persona trans famosa in Italia, l'unica che viene in mente in maniera più semplice probabilmente è Vladimir Luxuria,
sì,
perché lavora in dei contesti televisivi, poi altre persone che hanno avuto delle apparizioni, delle piccole cose, ma non abbiamo dei ruoli significativi, e comunque parlo sempre di una popolazione di circa 500.000 persone, quindi anche il fatto di dire siamo poche, sì, siamo poche perché abbiamo ancora tutto questo tetto di cristallo che non riusciamo neanche a vedere, perché noi siamo nel seminterrato, come dico io, quindi neanche non riusciamo a spuntarlo,
certo,
ma perché non lo vediamo proprio. E quindi sicuramente passare da una piccola realtà a una grande realtà, per me perlomeno, è stato significativo. A Roma ho subito tantissimi tipi di discriminazione lavorativa, violenza fisica, verbale, qualsiasi tipo di cose, ma ecco perché dicevo poi alla fine, Maddalena diceva sì, siamo sensibili, ma siamo sensibili per un fatto, il fatto che veramente a un certo punto abbiamo la percezione di essere delle persone che sono sopravvissute, e non so quante persone comuni cisgender hanno questa sensazione, cioè di essere veramente sopravvissute e sopravvissuti davanti a difficoltà che non hanno riguardato altre sfere, tipo quella economica, no, ma proprio l'identità di genere, cioè il tuo modo di essere, certo. Cioè, discriminata per quello che sei, e per quello che sei io non ti do un lavoro, non ti do una casa, non ti faccio studiare. Se sono sfortunata e sfortunata, anche la famiglia di origine mi allontana da casa. Quindi è in questo il contesto del quale stiamo parlando.
Certo, e voglio continuare a parlarne se vorrai, Cristina, ancora insieme. Tra l'altro mi viene da domandarti, ma sulla base di quello che dicevi, è proprio anche da psicologa, secondo te quanto è importante, no, sul piatto, anche quasi direi in percentuale, concentrarsi sul parlare tanto per riuscire a cambiare le mentalità, a far capire alle persone che si è quello che si è, punto e basta, ed è tutto bellissimo così perché va bene così e non ci sono... Oppure poi dall'altra parte però dire anche, ok, io a questo punto mi proteggo, accetto quello che non riesco a cambiare e vado anche un po' avanti per la mia strada, nel senso che rispetto magari a certe famiglie, a certi contesti di pseudo amicizie, io prendo anche le distanze, perché se non la posso cambiare una cosa è anche giusto che io mi riesca a proteggere, no? E ad accettarlo per andare avanti. Queste due cose,
diciamo,
quanto...
Sì, allora, diciamo, parlarne sì, dipende in che contesto. Prima, per esempio, facevi la domanda, noi cosa potremmo fare?
Ecco,
no?
Sì.
Cioè, parlarne in questo senso sì, cioè, in contesti come questo, contesti in qualche modo dove comunque, anche se magari ci può essere un dibattito, sì, però comunque dove perlomeno le persone trans hanno la possibilità di parlare, non è poco, perché come scriveva prima l'utente che magari non aveva colto il fatto sì, che fosse una donna transgender, ancora nella maggior parte dei casi e contesti sono le persone cisgender che parlano per le persone transgender, e spesso e volentieri capita anche per esempio in seminari medici, dove tu trovi un parterre di medici uomini in genere bianchi cisgender che parlano delle persone trans senza, certo, che ci sia una persona trans. Quello è molto grave. Contesti come questo, che comunque è un contesto democratico, perché il disaccordo può anche starci in un confronto politico, se vogliamo definirlo tale, sì, vanno benissimo. Poi quello che dicevi in secondo luogo, cioè il fatto che ad un certo punto, cioè io posso anche esprimere me stessa, mettermi a nudo davanti alle mie amicizie, poi se ad un certo punto non mi vogliono accogliere, accettare, il problema non è più mio ma è tuo, perché certo. E purtroppo di recente, per esempio, ho parlato con una persona all'interno di un contesto protetto, di una seduta in cui questa persona che sta iniziando il percorso di affermazione di genere mi ha proprio raccontato che aveva invitato due dei suoi migliori amici, questa è una donna transgender che si identifica come persona non binaria, aveva invitato per un caffè i suoi due migliori amici, quindi due ragazzi, per prendere un caffè, per raccontargli questo suo inizio di percorso, sì, tra l'altro. E praticamente gli hanno, sul momento sono tipo quasi sfuggiti, e poi gli hanno mandato dei messaggi in cui gli dicevano: noi non vogliamo più avere niente a che fare con te, noi con le persone trans come te non vogliamo avere niente a che fare, ti invitiamo a non venire più nella nostra comitiva. E questo succede a Roma 2023, no, a Roma Medioevo.
Certo. Certo, sì, anche se sembrerebbe per certi versi. Va bene, io a questo punto, come ripeto, sarei qui a altre ore a chiacchierare. Abbiamo finito il tempo a nostra disposizione. Anzi, ringrazio gli amici di NSL TV Canale 88 che ci hanno seguito, anche se abbiamo sforato di qualche minuto, ma insomma era importante farlo. Quindi ringrazio Cristina Leo, che è stata nostra ospite, e ti invito a tornare a trovarci presto e continuare a parlarne insieme, se
grazie
vorrai.
Grazie a voi.
Grazie naturalmente a Maddalena Mosconi.
Grazie,
che,
Emilio.
Insomma, la presenza costante qui al The Rock Show. Grazie a Milano Rubi, che torna settimana prossima. Ciao a tutti. Cristina ha scelto Around the World dei Daft Punk. C'è un motivo particolare per cui l'hai scelta, o semplicemente perché
sì,
ti piace?
Sì, perché a Galatina la ballavo sui cubi.
Bellissimo, allora la ascoltiamo subito. Around the World, Daft Punk. Noi torniamo domani, ciao.
Tutto il meglio dei 106 e 6 Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock, tutta un'altra storia.